Allora, adesso dobbiamo fare 2 ore sui regimi economici internazionali. Saranno dedicate ai due principali regimi, il regime commerciale, quello incentrato, collegato all'Organizzazione Mondiale del Commercio, che in passato che è un'istituzione che è stata appunto creata nel 1995 in seguito all'Uruguay Round. Mentre in prima esisteva solo un forum, che era il GATT, il General Agreement on Tariff and Trade. E poi analizzeremo anche il regime monetario collegato al Fondo Monetario Internazionale e alla Banca Mondiale. Poi vedremo il regime sui movimenti capitali bancari, incentrato sulla Banca dei Regolamenti Internazionali di Basilea. Poi vedremo gli sviluppi più recenti con l'istituzione del Financial Stability Board. Dovrebbe essere un'organizzazione e istituzione ovviamente che in qualche modo accompagna sia il Fondo Monetario che la BRI. E poi vedremo come appunto magari nel settore degli investimenti e delle imprese non c'è un vero e proprio regime globale degli investimenti. Quindi insomma gli argomenti sono numerosi, vediamo un pochino qual è il modo migliore per organizzarsi, ma io direi di partire, fare in una... Diciamo, dedichiamo un'ora al regime monetario, un'ora al regime commerciale, e magari partiamo, forse è meglio partire dal regime monetario, che è un pochino più difficile. Il regime commerciale è abbastanza semplice, cioè il regime commerciale è diviso in vari cassettini, in vari sottosettori, però diciamo è piuttosto facile capirne il funzionamento. Il regime monetario invece è un po' più complesso, quindi togliamoci prima il dente più. Togliamoci prima il dente che fa più male, quello del regime monetario. Allora, il Fondo Monetario e la Banca Mondiale sono stati istituiti subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, con gli accordi di Bretton Woods, che se non ricordo male, diciamo, erano proprio del 1944, insomma, vabbè, anno più, anno meno, fa poca differenza. Diciamo, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale viene, diciamo, istituito questo regime globale, che viene appunto chiamato regime monetario, perché è collegato al Fondo Monetario Internazionale, alla Banca Mondiale, che hanno sede tutte e due a Washington, nella stessa strada, una davanti, sono dei buoni vicini, anche se spesso appunto, come succede in questi casi, ci sono rivalità di tipo organizzativo. Quando si creano due organizzazioni, spesso hanno, diciamo, una cultura organizzativa diversa, e si sviluppano rivalità a volte anche tra gli stessi funzionari. Però è ovvio che fin dal 1945, diciamo, delle due organizzazioni, quella che svolgeva un ruolo molto più centrale era il Fondo Monetario. Il Fondo Monetario doveva in qualche modo, fu ideato per favorire una gestione delle crisi di bilancio dei pagamenti che non permettesse lo sviluppo dei conflitti nell'economia internazionale. E quindi era un piano piuttosto ambizioso, cioè si mirava a istituzionalizzare la gestione delle crisi dei bilanci e dei pagamenti tra i vari paesi membri del Fondo Monetario. La Banca Mondiale invece nei primi 20 anni, anzi diciamo nei primi 30 anni, ha svolto solo programmi di cooperazione allo sviluppo, e quindi in qualche modo diciamo non ha avuto un ruolo molto importante, anche perché il suo bilancio era piuttosto ridotto, piuttosto limitato. Però questo qui, ecco, quindi in qualche modo, diciamo, il Fondo Monetario si poneva come un'istituzione di governance. Innanzitutto va ricordato, vabbè, che queste due organizzazioni sono delle istituzioni perché appunto hanno una burocrazia che è parecchio autonoma dei singoli stati. Il Fondo Monetario ha anche questa caratteristica, lo vedete alla nota 16 di pagina 166. Il Fondo Monetario vota non in proporzione a uno Stato un membro, ma vota in proporzione a diciamo, i contributi al bilancio. Quindi i paesi più ricchi, i paesi più industrializzati raggiungono bene o male il 50% dei voti. Quindi non, invece l'OMC, come vedremo dopo, è il principio uno Stato un voto. Ad esempio, gli Stati Uniti hanno il 17%, Germania e Giappone il 6%, Regno Unito e Francia il 5%, la Cina il 4%, Italia e Canada 3%, eccetera, eccetera. Quindi i paesi in via di sviluppo sono in minoranza. Ecco, quindi diciamo è un'organizzazione coesa, eh? La commonality, la condivisione fondamentale è più bassa, però in qualche modo questo, quindi il livello di istituzionalizzazione è più basso, però questo favorisce la sua efficacia, mentre invece l'OMC è il contrario, è più istituzionalizzata, ha più condivisione, però diciamo questo spesso ne impedisce l'efficacia decisionale, perché se basta un singolo Stato per mettere in crisi e per non far prendere una decisione, è chiaro che diventa quasi impossibile prendere decisioni. Ecco, il fondamentale all'inizio aveva un compito molto, molto, diciamo, ambizioso. Nella carta del Fondo Monetario era scritto il seguente principio, cioè bisogna innanzitutto in un regime bisogna identificare il principio architetturale. Allora, il Fondo Monetario doveva supervisionare due tipi di aggiustamento di bilancio dei pagamenti. Quindi doveva supervisionare le svalutazioni, cioè, anzi no, diciamo così, diciamo meglio, doveva svalutare, no, scusate, doveva supervisionare i paesi che erano in deficit di bilancio e pagamenti, promuovendo una svalutazione del tasso di cambio, e in parallelo doveva supervisionare i paesi in surplus di bilancio dei pagamenti, proponendo una rivalutazione del tasso di cambio. Ok? Quindi questo è come se fosse in qualche modo il Fondo Monetario era proprio basato su un principio paritetico. E la pariteticità noi la possiamo comprendere ed applicare proprio pensando a questo doppio braccio. Ecco, la mano destra doveva fare una cosa, con la mano sinistra doveva fare un'altra. E affinché il regime fosse effettivo, affinché il regime potesse in qualche modo diciamo, mantenere questa reciprocità fra i paesi membri, bisognava che il braccio destro facesse una cosa e il braccio sinistro facesse un'altra, e invece purtroppo le cose non sono andate così, vale a dire, i paesi in surplus non hanno mai voluto rivalutare il tasso di cambio, perché questo significava diminuire i proventi delle esportazioni. Quindi la Germania e il Giappone negli anni 50, 60 e 70, oppure la Cina oggi, non ci pensano neanche lontanamente a rivalutare il tasso di cambio, perché hanno un'economia che è in forte crescita e quindi, diciamo, non hanno mai voluto. E il Fondo Monetario non ha un potenziale di ricatto verso questi paesi, mentre in linea di principio, se ci sono paesi in deficit di bilancio e pagamenti, sono paesi che hanno bisogno di aiuto, E quindi lo statuto del Fondo Monetario prevede che quando un paese è in deficit, il Fondo Monetario invii una missione e si negozi una serie di misure di politica economica, insieme al Fondo Monetario, che prevedono come elemento principale del risanamento di politica economica, prevedono la svalutazione del tasso di cambio. Quando i paesi fanno queste misure di risanamento, di austerità, comunque le vogliamo chiamare, in spagnolo si usa l'espressione ajuste, l'aggiustamento, adjustment in inglese, stabilization, ci sono mille modi per chiamare, in italiano forse l'espressione che va più di moda è quella di risanamento, il risanamento dei governi per controllare sia la spesa pubblica sia per rimediare a crisi di bilancio e pagamenti. Ecco, nella misura in cui un paese che è in crisi di bilancio e pagamenti, sia sul settore degli scambi commerciali, sia sul settore dei movimenti capitali, queste sono cose studiate economia, allora il Fondo Monetario concede un pacchetto di aiuti, però naturalmente il Fondo Monetario applica la condizionalità economica, come quella che ha applicato l'Unione Europea verso i candidati all'allargamento. Quindi dice: ok, io vi do degli aiuti, però voi fate il risanamento e quindi vi impegnate in qualche modo a attuare una serie di misure, anche di taglio della spesa pubblica, e soprattutto fate la svalutazione del tasso di cambio. Ecco, che cosa è successo? Quindi, diciamo, subito si è capito che questa pariteticità del regime monetario, in materia di bilanci e pagamenti non ha funzionato. Quindi, diciamo, il braccio destro ha lavorato, anche se non moltissimo, il braccio sinistro è stato disoccupato, Quindi, in qualche modo, questo regime ha subito avuto un livello basso di effettività. Ecco, cosa c'è da aggiungere poi sul braccio destro, cioè sui paesi che hanno svalutato il tasso di cambio? Beh, innanzitutto bisogna distinguere fra paesi avanzati e paesi più poveri, paesi in via di sviluppo, vale a dire, i paesi avanzati non hanno mai voluto ricorrere al fondo monetario perché avevano anche loro dei canali non istituzionalizzati per rimediare alle crisi di bilanci e pagamenti. Ad esempio, l'Italia spe aveva spesso dei deficit di bilancio dei pagamenti, soprattutto in materia commerciale, ad esempio negli anni 50, come anche la Francia, e spesso il governatore della Banca Centrale tedesca faceva dei crediti al governatore della Banca Centrale italiana. Oppure, diciamo, i paesi avanzati potevano anche applicare delle misure di austerità, però lo facevano autonomamente, senza dover stare a negoziare le singole misure col Fondo Monetario. Quindi il Fondo Monetario era stato disoccupato per i paesi, diciamo così, in surplus e disoccupato per i paesi in deficit di bilanci e pagamenti, i paesi più ricchi, i paesi industrializzati, diciamo, i paesi dell'OCSE. E per i paesi in via di sviluppo e i paesi più poveri, che cosa è successo? Beh, all'inizio il Fondo Monetario effettivamente ha realizzato qualche accordo in America Latina, in Africa, Quindi sembrava che il Fondo Monetario avesse un pochino questa finestra, questa windows of opportunities, essendo i paesi più poveri, più deboli, avendo meno risorse economiche. Quando un paese avanzato aveva problemi di risorse economiche, emetteva dei buoni del tesoro. I cittadini, essendo più ricchi, li compravano. Nei paesi più poveri questo non è una soluzione. Ecco, poi però che cosa è successo? È successo che negli anni 50 e 60 si sono diffuse tutte le ideologie fondate sul nazionalismo economico. In America Latina c'è stato il protezionismo e addirittura anche il populismo economico, come vedremo bene nell'ultima settimana di lezione. E quindi, insomma, i paesi che forse avevano più bisogno di un pacchetto del Fondo Monetario, perché si trovavano in crisi di bilanci e pagamenti, come tanti paesi sudamericani o alcuni paesi asiatici, e senza dubbio anche alcuni paesi africani, hanno rimediato prima con il populismo, l'Argentina, il Cile di Allende, il Messico, il Brasile, anche se forse il populismo di Messico e Brasile è stato un po' più pacato, un po' più moderato rispetto a quello di Cile e Argentina. E poi, diciamo, quindi il cosiddetto risanamento è stato posticipato perché appunto i paesi avevano deciso di aumentare la spesa pubblica, stampare moneta. Man mano ci si è resi conto che questa soluzione era peggiore, che la medicina era peggiore della malattia. E quindi ci sono stati anche dei colpi di stato militare, come abbiamo visto anche nelle lezioni sul rapporto tra democrazia e mercato, che hanno tentato perlomeno di mettere un freno non tanto al protezionismo quanto al populismo. Poi però negli anni 70 c'è stata, diciamo, l'aumento dei prezzi del petrolio. Che cosa ha comportato questo evento? Ha comportato che i paesi esportatori di petrolio avessero un tot di denaro che hanno depositato nelle banche. Allora le banche si sono trovate con questo incremento forte di capitali e da un lato avevamo tutta una serie di paesi invece importatori di petrolio che avevano una forte crisi di bilanci e pagamenti, quindi hanno cominciato a chiedere dei crediti alle banche, soprattutto le banche europee. E allora, diciamo, negli anni 70 in America Latina c'erano quasi ovunque, tranne forse il Venezuela, il Costa Rica, pochi paesi erano restati democratici, c'erano ovunque regimi militari che dicevano: oh, guardate, noi non siamo degli sciagurati, non siamo come Perón e Allende. Non siamo come i populisti degli anni 50. Noi facciamo il rigore economico, quindi state tranquilli, se ci prestate i soldi, ve li sapremo rendere a tempo dovuto. In realtà non è andata così. Le banche si sono sovraesposte, hanno dato dei crediti enormi a questi paesi, quindi non hanno saputo calcolare il rischio economico e politico di queste loro attività. E nell'82 c'è stato una sorta di effetto boomerang. I nodi sono venuti al pettine, quindi forse si potrebbe applicare la famosa teoria di Marshall dell'exploration exploitation. C'è stato l'hyper-exploitation di tutte le soluzioni protezioniste. Quando uno ha una crisi, cosa può fare? Può, diciamo, indebitarsi o può risanare. Se non sceglie mai di risanare, rinvia sempre. All'inizio ci si indebita stampando moneta. Poi dopo ci si indebita con le banche estere, alla fine quanto più si è voluto evitare il risanamento, tanto più si crea il focal point. Quindi c'è l'effetto boomerang, l'82 esplode la crisi del debito estero, prima il Messico, poi il Brasile, poi l'Argentina dichiarano che non sono più in grado di restituire i crediti alle banche, anche perché i regimi militari non li hanno investiti bene questi soldi. Attraverso prassi clientelari, corruttive, questi soldi sono arrivati ai grandi gruppi economici, agli speculatori che hanno asportato i capitali, insomma è stato fatto veramente, come dicono a Bologna, un paciugo. E quindi a quel punto il Fondo Monetario finalmente hanno cominciato, il suo cellulare ha cominciato a squillare, il governo messicano, il governo brasiliano, il governo argentino, il governo cileno, il governo cileno meno perché Pinochet aveva gestito bene l'economia, il governo venezuelano, la Colombia, l'Ecuador, la Bolivia, il Paraguay, tutti, insomma, guardate, abbiamo problemi, non riusciamo più a pagare il debito alle banche. Allora il Fondo Monetario dice, oh, finalmente, nessuno mi voleva bene, io ero come Calimero, ero quello piccolo e nero che tutti volevano evitare i paesi ricchi perché non ne avevano bisogno, i paesi poveri perché dicevano faccio per conto mio. E finalmente nell'82 il Fondo Monetario prende le sue valigette, i suoi zainetti e comincia a mandare in giro per il mondo i suoi funzionari che fanno gli accordi che sono. Ecco, in questo caso il regime si ha una. È come se avessero chiamato gli imbianchini a ritinteggiare la casa. E il regime monetario, che nel 1945 era un regime, chiamiamolo, di bilancia dei pagamenti, che era paritetico, però è fallito quel regime lì. Nell'82 diventa un regime del debito estero, sempre regime monetario, sempre legato al fondo monetario. E come. In questo regime del debito estero, su quale principio è fondato? Stavolta è fondato su un principio gerarchico, perché stavolta sui due piatti della bilancia non ci stanno i paesi in surplus e i paesi in deficit. La questione del tasso di cambio diventa marginale. Ciò che diventa importante è invece il fatto che cioè, su due piatti della bilancia ci sono i creditori e i debitori. Quindi sostanzialmente, che so io, l'Argentina ha ricevuto 100, ha ricevuto un ammontare uguale a 100 dalle banche internazionali e grazie al Fondo Monetario vengono stipulati degli accordi, gli stessi accordi che il Fondo Monetario doveva stipulare, diciamo, nel 1945, vale a dire, però stavolta l'obiettivo non era il semplicemente l'aggiustamento della bilancia e pagamenti, ma era il servizio del debito estero alle banche. Quindi il Fondo Monetario stabiliva che se l'Argentina doveva ripagare questi 100 dollari alle banche entro, diciamo, il 95, diciamo così, i propri crediti più i tassi di interesse, ovviamente, perché su questi crediti i governi dovevano pagare un tasso di interesse anche abbastanza alti, perché da Reagan in poi i tassi di interesse bancari furono liberalizzati. È un po' come chi fa il mutuo per una casa. E quindi diceva, no, guarda, io te lo spalmo, in inglese c'è rescheduling, te lo riscadenzo, in italiano si dice la spalmatura del debito, come il debito delle società di calcio che viene spalmato. Tu devi restituire 100 alle banche entro il 95, allora sai cosa? Dal 90 al 95 non devi restituire niente, e però questi altri soldi li restituisci dal 95 al 2005. E quindi in questo modo i governi americani si sentivano un po' sollevati, però in cambio dovevano applicare l'austerità, tutta una serie di misure di risanamento col taglio della spesa pubblica. Ecco, voi mi chiederete, ma sul tasso di cambio chiede sempre la svalutazione il Fondo Monetario? Beh, non necessariamente, perché ad esempio alcuni paesi potevano avere pure un surplus di bilancio e pagamenti, quindi il regime non è più ancorato al fatto di essere in surplus o in deficit di bilancio e pagamenti. Il regime è ancorato al fatto di avere un forte debito estero. Ora, il 70-80% dei paesi dell'America Latina erano anche in deficit, però magari, per dire, il Venezuela magari era in surplus perché esportava petrolio, il Brasile, che ha un forte settore esportatore, magari era in surplus di bilancio e pagamenti, magari anche il Messico era in surplus perché c'aveva anche il Messico il petrolio, l'Ecuador. E ad esempio, in questa congiuntura con paesi che avevano tassi iperinflazionari, il Fondo Monetario qualche volta ha anche accettato il blocco del tasso di cambio, il cosiddetto currency board, che ad esempio fu applicato dall'Argentina del presidente Alfonsin nell'85 col Plan Austral. Quindi, insomma, ecco, l'epicentro del regime non è più il surplus, il deficit dei bilanci e pagamenti, e l'epicentro del regime è appunto avere o non avere un grosso debito estero. Chi non ha un grosso debito estero non ha bisogno del Fondo Monetario, se in surplus, in deficit, chi se ne importa, può decidere le politiche economiche per conto suo. E allora voi mi chiederete, ma allora qual è il principio di questa fase 2 del regime monetario? È la fase del regime del debito estero. È un principio ovviamente gerarchico. Questo perché? Perché nell'82 il Fondo Monetario diciamo, negoziò degli accordi in cui si partiva dal presupposto che se un paese doveva restituire 100 alle banche, questi 100 sarebbero stati magari spalmati, gli sarebbe stato dato un periodo di congelamento del servizio del debito estero di 2-3 anni, per 2-3 anni non dovevano niente, poi però i 100 magari prima li dovevano restituire in 5 anni, gli si diceva che li restituirete in 10 anni, ma li dovete restituire tutti fino all'ultimo centesimo. I paesi dell'America Latina, insomma, furono un po' bastonati, parliamoci chiaro, furono abbastanza, un po' come la Grecia, quando, insomma, ci si accorti che per aderire all'euro aveva un debito pazzesco. E le cose continuano, quindi diciamo le banche non fanno nessuna rinuncia, l'unica cosa che fanno è accettano un posticipo dei pagamenti. Però che cosa succede? Succede che, insomma, man mano che passano gli anni, i governi dell'America Latina entrano in una recessione incredibile, perché nel frattempo il Fondo Monetario dimostra anche un po' di miopia, perché il Fondo Monetario negli anni 80 si preoccupa solo delle misure di breve periodo, i prezzi, i salari, il tasso di cambio, il tasso di interesse, il taglio della spesa pubblica, cioè non promuove le privatizzazioni, anche la liberalizzazione commerciale, la liberalizzazione degli investimenti esteri, le cosiddette riforme strutturali. Anche perché erano anni in cui ancora, no, i paesi dell'America Latina erano ancorati a questa visione del nazionalismo economico, e quindi, diciamo, da questo punto di vista, il Fondo Monetario contrariamente a quanto si pensa, è stato poco di destra. Diciamo, il Fondo Monetario ha sempre avuto, come vedremo nelle lezioni sulle culture politiche, un ancoraggio alla cultura politica conservatrice, cioè una forma di governance. Il Fondo Monetario, in linea di principio, non è un'organizzazione collegata al radical liberismo, perché il radical liberismo non prevede ciambelle di salvataggio, quindi von Hayek avrebbe, diciamo, chi ha questa visione radical liberista dice che i governi devono fare da soli e se sbagliano pagano, non ci deve essere nessuno che lancia queste ciambelle di salvataggio come il Fondo Monetario. Però, ecco, diciamo, negli anni 80 il Fondo Monetario è stato poco lungimirante e, diciamo, molto probabilmente i paesi dell'America Latina non pensavano proprio di fare le privatizzazioni, non volevano farle, quindi accettarono l'austerità, però l'austerità con il peso dei crediti da ripagare alle banche produsse la recessione, la cosiddetta decada perdida, il decennio perso. A un certo punto i governi dell'America Latina si resero conto che, insomma, le cose non funzionavano. Allora a chi si rivolsero? Si rivolsero non tanto al Fondo Monetario, che appunto è un organo, è un'organizzazione tecnica, che è un pochino, diciamo, monotematica, che ha una ricetta, applica sempre quella, e non ha tanta flessibilità. Quindi si rivolsero agli Stati Uniti, al governo degli Stati Uniti, dissero: guardate, noi non ce la facciamo. Quindi o le banche si accollano dei costi per questo debito estero, se no noi dichiariamo fallimento. E allora gli Stati Uniti nell'89 lanciarono anche su Londra un pochino dei mutamenti internazionali, lanciarono il Plan Brady. Il Plan Brady ha previsto che le banche rinunciassero a circa 20-30% dei crediti che avevano, diciamo, maturato nei confronti dei governi americani. Il principio era il seguente: insomma, queste banche avevano sbagliato anche loro. Chi glielo faceva fare di prestare tutti questi soldi ai regimi militari degli anni 70? Cioè, ci potevano anche pensare, potevano anche dire: oh, ma qui siamo sicuri, questi militari sono bravi e saranno capaci di restituire i crediti. Ad esempio, la Corea del Sud ha avuto un forte debito estero, ma poi questi soldi li ha restituiti. Cosa che non hanno fatto invece i governi dell'America Latina. E quindi, diciamo, il regime negli anni 90 diventò, ecco, non completamente paritetico. Per avere un regime paritetico bisognava fare uno sconto del 50%. L'unico paese che ha avuto uno sconto sul debito estero del 50% è stata la Polonia, che aveva contratto un debito soprattutto con le banche tedesche. Quindi, e poi si trattava un debito ovviamente di tipo governativo, mentre il debito dell'America Latina è andato soprattutto anche ai privati. Quindi negli anni 90 è un regime che è un po' a mezza strada, tra un principio gerarchico e un principio paritetico. Quindi il 75% lo pagavano i governi e le banche concedevano uno sconto del 25%. Ecco, la Grecia recentemente ha chiesto una cosa simile ai paesi dell'Unione Europea e la Grecia non le, cioè la Germania e i paesi membri dell'Unione Europea non gliel'hanno concessa la Grecia. Quindi, insomma, è stato più lungimirante gli Stati Uniti nei confronti dell'America Latina nell'89 che i paesi membri dell'Unione Europea nei confronti della Grecia negli anni post crisi 2008. Ecco, un'evoluzione del tutto no, scusate, preferenziale del regime l'abbiamo avuto nei casi del debito contratto nei confronti dei paesi, diciamo così, più poveri africani, in cui c'è stata addirittura la cancellazione del debito. Non in tutti i casi, non tutti i creditori lo hanno cancellato, se è stato un negoziato caso per caso. L'Italia lo ha cancellato, la Svezia, i paesi scandinavi lo ha cancellato, altri paesi un po' più tirchi non l'hanno cancellato. Bono, il cantante degli U2, ha fatto tanti concerti per promuovere la cancellazione del debito negli anni 90 e questa è ovviamente una misura preferenziale che va del tutto a favore dei paesi più svantaggiati, no? Però, diciamo, l'evoluzione preferenziale del regime la si è avuta soprattutto verso quei paesi, che avevano innanzitutto un'entità del debito molto bassa, perché le banche hanno prestato soprattutto a paesi dell'America Latina che erano più ricchi, o a paesi come la Corea del Sud. E poi, insomma, il debito cancellato è stato soprattutto debito fatto dai governi, non dalle banche. Le banche difficilmente, anche sono enti privati che se cancellano i debiti falliscono. Quindi, insomma, siamo arrivati all'89. Ecco, nel frattempo però bisogna fare un accenno anche alla Banca Mondiale. Dicevamo, dopo il 45 la Banca Mondiale ha fatto aiuto allo sviluppo, cooperazione allo sviluppo, con un piccolo pacchetto di denaro. Ecco, ha agito soprattutto nei paesi più poveri, nei paesi africani, ad esempio. Però nel 79, ecco, come vedete qui a pagina 170, nel 79, diciamo, viene stabilito un nuovo sportello che è gli Structural Adjustment Loans, i crediti di aggiustamento strutturale, in cui sostanzialmente la Banca Mondiale fu incaricata di supervisionare, non fare solo interventi settoriali di aiuto allo sviluppo nel settore delle infrastrutture, dell'ambiente, dell'agricoltura, come i classici crediti che fanno anche i singoli stati, ma doveva supervisionare anche la politica economica nel suo complesso, soprattutto di alcuni paesi africani. Cioè ci si rendeva conto che anche i paesi africani, no, pur essendo così poveri, pur essendo esclusi sostanzialmente dai flussi finanziari, delle banche, però avevano bisogno di qualcuno che gli desse una mano, perché La forte diffusione di regimi autoritari, la forte diffusione di dittatori del tutto irresponsabili in economia faceva sì che senza un aiuto da parte di qualche organizzazione internazionale, questi governi, questi nuovi stati indipendenti africani stavano sfasciando l'economia a tutta randa. E quindi, ecco, a differenza della condizionalità economica del fondo, la Banca Mondiale, essendo più influenzata dalla cultura politica di sinistra, sempre stata come il poliziotto buono e il poliziotto cattivo. Il Fondo Monetario è sempre stato il medico che va lì, che dà le medicine, dà l'olio di ricino e dice: voi dovete fare l'austerità, poi ci rivediamo. La condizionalità economica era anche sottoposta alle tranche, quindi si diceva: oh, se non sistemate, fra 3 mesi ci rivediamo. Loro dicevano: voi fate il risanamento, e poi ci rivediamo fra 3 mesi. Se continuate a fare intanto vi do un quarto dei crediti. Fra 3 mesi, se io vedo che voi continuate a fare il risanamento, vi do la seconda tranche. Poi ci rivediamo fra 6 mesi, vi do la terza tranche. Poi ci rivediamo fra 9 mesi, vi do la quarta tranche, e via discorrendo. Questo perché? Perché i governi in crisi, sia di bilancio e pagamento che di debito estero, facevano i furbi, si prendevano i soldi, promettevano che avrebbero fatto il risanamento e poi tanti saluti, facevano, o non lo facevano per niente, lo facevano molto più blando rispetto alle promesse. Ed ecco, la Banca Mondiale non ha mai fatto la cattiva, quindi ha avuto anche lei questi crediti, sono sottoposti a delle tranche, sono stati sottoposti a delle tranche, a delle revisioni periodiche, però non ha mai, ecco, se la Banca Mondiale agiva più nel medio periodo, no? Faceva questi structural adjustment loans e non ci ripensava mai, non li ritirava mai. Questo perché erano verso paesi più poveri, era un po' politicamente scorretto fare i cattivi, andare lì e fare i maestrini e dire: non hai fatto i compiti, allora non ti do più i crediti. Ok? Quindi a questo punto arriviamo all'89, quindi sostanzialmente, se noi guardiamo i paesi di sviluppo, che cosa possiamo dire? Il Fondo Monetario agiva soprattutto in America Latina, la Banca Mondiale agiva in Africa, i paesi Nord Africa e Medio Oriente, arabi islamici, erano prevalentemente, cioè avevano il petrolio, la maggioranza di loro, quindi a parte qualche paese più povero che magari ricorreva al Fondo Monetario o alla Banca Mondiale, gli altri non avevano certo bisogno delle organizzazioni internazionali. E in Asia il Fondo Monetario ha agito molto, e la Banca Mondiale hanno agito molto poco, perché in Asia hanno le loro idee sulla politica economica, soprattutto i paesi cosiddetti confuciani. Il Fondo Monetario ha fatto qualche accordo, ad esempio uno dei paesi che ha fatto più accordi col Fondo sono state le Filippine, che essendo un paese di religione cattolica era anche più vicina culturalmente all'Occidente. Ecco, dopo l'89 che cosa succede? Allora, ci sono alcuni cambiamenti importanti riferiti al regime monetario. Allora, innanzitutto il Fondo Monetario si rende conto degli errori fatti in precedenza e dice: bisogna che negli accordi includo anche le clausole che prevedono le privatizzazioni, e quindi si predispone a supervisionare anche le riforme di medio periodo, che erano quelle che faceva la Banca Mondiale in Africa, anche se non è che in Africa la Banca Mondiale promuovesse le privatizzazioni, promuoveva tutta una serie di riforme di medio periodo senza una condizionalità di breve periodo come quella del Fondo Monetario, che prevede di intervenire sui prezzi, sui salari, sul tasso di cambio, sul tasso di interesse, sulla spesa pubblica, eccetera, eccetera. Ecco, però la Banca Mondiale non sa fare l'incontrario, Mentre negli anni 90 il Fondo Monetario si è predisposto a saper fare sia supervisione di breve che di medio periodo, quindi le riforme sulle singole misure da fare dall'oggi al domani, le riforme di medio periodo come privatizzazioni, diciamo, la Banca Mondiale ha mantenuto solo la capacità di supervisionare quelle di medio. Quindi ecco, la Banca Mondiale è stata un po' emarginata nel post-89, infatti ci sono stati dei litigi fra i vari direttori, quando si incontravano nei bar della via di Washington, si guardavano in cagnesco e non si parlavano fra di loro. Quindi in qualche coordinamento c'è stato sulla supervisione dei paesi più poveri, ma dei paesi a medio reddito, a quel punto il Fondo Monetario poteva farlo da solo. era un po' una seccatura avere a che fare con la Banca Mondiale. E poi in ogni caso, diciamo pure, nei primi anni 90 quasi tutti i paesi decisero di fare delle politiche di risanamento e di liberalizzazione. Quindi, diciamo, a volte non c'era neanche bisogno che intervenisse il Fondo Monetario, perché è come se diciamo, ci fosse in qualche modo un'inerzia che andava già per conto suo nella direzione del risanamento, delle privatizzazioni, della liberalizzazione economica. Cos'altro c'è da dire? Che ovviamente molti paesi dell'Est Europa fanno le riforme, fanno le riforme, diciamo, e da questo punto di vista è importante anche l'azione di condizionalità economica dell'Unione Europea, che si è spesso accompagnata negli anni 90 anche al coordinamento col Fondo Monetario. E poi ecco che cosa succede. Succede che nel 97-98 c'è la crisi delle borse asiatiche e a quel punto il Fondo Monetario inizia a realizzare diversi accordi anche con i paesi dell'Asia che in passato avevano sempre detto di no. Noi siamo bravi, facciamo da soli, il Fondo Monetario è una forma di americanizzazione, hanno questo modello anglosassone in politica economica basato sulle terapie shock, noi invece vogliamo un aggiustamento di tipo graduale. Ecco, per cui tranne la Malesia e tranne Taiwan, Singapore, no, che poi non avevano grossi problemi, però la Corea del Sud, se non ricordo male, fece un accordo col Fondo Monetario, tanti altri paesi dell'area, l'Indonesia. La Malesia invece è sempre stata più nazionalista e non ha mai voluto il Fondo Monetario. Ecco, poi nel 2002 c'è la crisi dell'Argentina, la crisi dell'Argentina che in qualche modo, ecco, effettivamente in questi anni il Fondo Monetario, come vedremo anche nelle lezioni sulla globalizzazione, diciamo si fa prendere un po' troppo all'entusiasmo. Negli anni 80 era stato troppo di sinistra, diciamo così, o perlomeno era stato conservatore, no, di sinistra esagerato, via. Cioè non era stato radical liberista, però in questi anni, soprattutto dalla metà degli anni 90, diventa un po' radical liberista, perché addirittura propone la liberalizzazione del tasso dei movimenti dei capitali a breve a molti paesi dell'America Latina, fra cui l'Argentina. Questo eccesso di liberalizzazione porta alla crisi, ad esempio, in Argentina del 2002, e in seguito a quella crisi il Fondo Monetario allora si modera un po' e torna a una visione più moderata del liberismo, abbandona il radical liberismo e torna, diciamo, a una visione più conservatrice. Poi, qual è l'altro episodio? La crisi, come vediamo qui a pagina 171, è la crisi del 2008. Dopo il 2008 il Fondo Monetario, curiosamente, torna ad agire, a supervisionare le politiche economiche di alcuni paesi anche avanzati, ad esempio la Grecia. E quindi questo è abbastanza curioso, perché il Fondo Monetario fino ad allora si era occupato solo di paesi in via di sviluppo. Quindi, sigla degli accordi per favorire il risanamento di paesi fortemente indebitati, ecco, non solo soprattutto la Grecia, ma anche ad esempio l'Irlanda e il Portogallo. Quindi, negli sviluppi più recenti, che cosa c'è da dire? C'è da dire che il Fondo Monetario in qualche modo diciamo ha agito, ecco, subito. Quando ci sono state queste crisi, il Fondo Monetario diciamo, ha aumentato il numero degli accordi. Nell'immediatezza del post-2008, diciamo, il Fondo Monetario quindi ha fatto numerosi accordi. Poi però la situazione si è un po' stabilizzata. Ad esempio in America Latina, diciamo, c'è stata anche la controondata neopopulista, quindi il Venezuela di Chavez e Maduro, l'Ecuador, la Bolivia, l'Argentina di Cristina Kirchner. E quindi per alcuni anni il Fondo Monetario ha realizzato sempre meno accordi in America Latina. È tornato però, diciamo, il Fondo Monetario è tornato ad agire in un paio di paesi, ad esempio l'Argentina e l'Ecuador. E quindi, insomma, però ecco, questi accordi sono stati, diciamo, abbastanza radicali. E quindi, fondo monetario, diciamo, è tornato ad esempio, insomma, non è stato tanto moderato né con l'Argentina né con l'Ecuador, però insomma, in questo momento non sono tantissimi i paesi che ricorrono al fondo monetario in America Latina. Dunque, quindi sul regime monetario, sia dalla fase di bilancio dei pagamenti che dalla fase del debito estero, possiamo concludere. Passiamo adesso invece ad analizzare all'inizio di pagina 172 il regime sui movimenti dei capitali bancari. Ecco, sui movimenti dei capitali bancari c'è da dire che il regime è un regime piuttosto debole, eh? Non prevede, diciamo, tutto un apparato così importante come quello predisposto dal Fondo Monetario e dalla Banca Mondiale. Esiste un'organizzazione internazionale che è la Banca dei Regolamenti Internazionali di Basilea, non so se siete stati a Basilea, è un edificio cilindrico, una specie di torre che è subito dopo la stazione. Ci sono stato tempo fa perché Galtung ha istituito una sua organizzazione proprio lì a Basilea. E in qualche modo, diciamo, è molto sobria. Io sono stato sia al Fondo Monetario che alla Banca Mondiale, c'hanno il loro negozietto carino con le magliette, le spillette, i cappellini. Invece alla BRI non c'hanno neanche un negozietto, non c'è una badge, non c'è un cappellino, non c'è una maglietta, non c'è proprio niente. Ecco, la BRI fu istituita negli anni 30, dai principali paesi europei e dagli Stati Uniti. Doveva essere una sorta di coordinamento delle banche centrali e in qualche modo nel 74 fu anche istituito il famoso Comitato di Basilea sulla supervisione delle attività bancarie. Diciamo, questo Comitato di Basilea non ha mai fatto niente di particolare, diciamo, ha istituito alcune guidelines molto simili a quelle che esistono nella normativa dei singoli paesi, in qualche modo, ad esempio, per stabilire quanti crediti possono effettuare dalle banche rispetto al capitale depositato dai risparmiatori. È ovvio che è un regime molto debole perché il Comitato di Basilea non ha il ruolo che ha il Fondo Monetario, non può andare dalle banche e dire, battere il pugno sul tavolo e dire, oh, voi dovete fare così. È anche quello che si chiama una sorta di quasi regime, perché ha un corpo di regole abbastanza, diciamo, abbastanza importante, ma non ha un principio ispiratore, non ha un principio architetturale, cioè le banche possono decidere che cosa fare, possono decidere di dare molti crediti, darne pochi, fare una via di mezzo, insomma non ci sono problemi. E diciamo, si suole distinguere tra tre fasi nel regime, regime bancario. Diciamo la fase 1 che è Basilea 1 che fu istituita nell'88, poi diciamo c'è stato in qualche modo il Basilea 2 del 2004 e infine il Basilea 3 del 2008. Ecco, che differenza c'è tra queste tre fasi del regime dei capitali bancari? La 1 e la 3 rappresentano un regime un pochino più rigoroso, un regime diciamo di liberismo più moderato, in cui effettivamente venivano suggeriti, sono sempre suggerimenti, venivano suggeriti alle banche di comportarsi in modo molto prudente. Invece la fase 2 del 2004, un po' sull'onda delle riforme liberiste degli anni 90, era un pochino più radicale, cioè il controllo sull'attività bancaria era un po' più ridotto. E c'è chi dice che anche per questo motivo c'è poi stata la crisi del 2008, in cui appunto diciamo, è facile che ci siano state degli eccessi di alcune banche nel fare dei crediti, e anche se quelli del regime bancario della Bank of International Settlements sono suggerimenti, questi suggerimenti non sono stati applicati. Ecco, e quindi in qualche modo Basilea 3 invece dal 2010 ha in qualche modo rafforzato diciamo, questi suggerimenti e quindi insomma Basilea 1 dell'88 e Basilea 3 del 2010 sono più sul modello conservatore, Basilea 2 del 2004 sono più sul modello diciamo, liberale. Ecco, nel 2009, vedete qui a fine di pagina 72, è stata anche elaborata su pressione soprattutto di Obama una lista nera dei paradisi fiscali che dovrebbe rafforzare il regime di Basilea e in qualche modo per sottoporre a un qualche controllo diciamo, le banche e soprattutto i cosiddetti paradisi fiscali, dove spesso vengono depositati i risparmi anche di insomma, organizzazioni criminali, eccetera, eccetera. Anche questo è volontario, quindi non c'è nessun obbligo, però insomma c'è stata un'adesione abbastanza buona da parte di molti paradisi fiscali, quelli più regolari, diciamo. Però ecco, se uno si regolarizza, fanno presto i gruppi criminali a creare altri paradisi fiscali, quindi però insomma qualche miglioramento c'è stato. Ecco, quindi cos'altro c'è da dire? Sì, ecco, no, mi ero dimenticato semmai di fare una piccola precisazione. Quando si fa riferimento, quando si fa riferimento, ad esempio, gli economisti sono molto fissati sul passaggio dai cambi fissi ai cambi flessibili. Ecco, la nota 24 di pagina 169. Ecco, dal punto di vista politologico è meno importante come si svaluta o si rivaluta il tasso di cambio. Quello è un discorso che riguarda le regole. Che riguarda i processi, quindi le regole prevedono i tassi flissi, i tassi flessibili, il crawling peg, queste cose le studiate ad economia. A noi politologi queste cose interessano fino a un certo punto, quindi il vero cambio di regime non è stato il gold standard, il dollar standard, quella roba lì che studiate economia. Il vero cambio di regime è stato il 45 quando il regime è stato istituito e l'82 quando si è passati. Cioè, l'importante è il principio deve stabilire chi deve rivalutare o svalutare. Sul come si valuta, come si svaluta, è una cosa secondaria che riguarda i processi. Il principio può essere un principio architetturale, paritetico, gerarchico o preferenziale. Se è basato sui tassi fissi o sui tassi flessibili, conta poco, conta solo fino a un certo punto. E quindi in qualche modo quello non è un vero e proprio cambio di regime. Il cambio di regime c'è stato nell'82, quando c'è stato ciò che ho appena sottolineato in questa lezione. Bene, grazie.